Benedici, Padre, benedici le nostre vite, nel nome di Gesù Cristo. Perdona i nostri peccati, perdonaci, purificaci, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Ti adoriamo, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Mentre noi diamo, riceviamo. Mentre noi diamo la nostra lode, la nostra adorazione, il nostro ringraziamento, noi riceviamo. Dai e ti sarà dato. Questo avviene durante il culto. Un culto è un incontro con Dio. Dice, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Dove due o tre sono radunate nel mio nome, che mi invocano, che credono, io sono là. Presumo che ci sono più di due o tre, ma almeno due o tre che credono. C'è la presenza di Dio. Egli è presente nello Spirito e vuole non solo essere in mezzo a noi, ma vuole dimorare nella nostra vita. Perché la dimora di Dio è la tenda, l'uomo è la tenda di Dio. Dice, io non dimoro in qualcosa fatta da mano d'uomo, ma egli dimora in qualcosa di più grande. Egli ha creato l'uomo. E ha creato l'uomo affinché l'uomo possa adorare il Signore, possa stare in comunione con Lui e che Lui possa dimorare in noi. Lui in noi, noi in Lui. Questo cambia la nostra vita. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Accomodate. Alleluia. Noi questa sera siamo venuti alla presenza di Dio. E so una cosa, che gli guarisce. Hai bisogno di guarigione e di liberazione? Gesù è in mezzo a noi. Se siamo venuti con questa fede, per certo non ce ne andremo a casa senza aver ricevuto. Chiunque si presenta a Lui non se ne va a mani vuote. Lode Gesù Cristo. Questa sera volevo parlare in premessa. Su Romani 14. Ci sono delle cose importanti nel rapporto di fede, essenziale nel rapporto di fede. Per esempio, il fondamento qual è? L'opera della croce. Credere che Gesù Cristo è il Signore. Questo è il principio, il fondamento. Uno che non crede che Gesù Cristo è il Signore e che è venuto per regnare nella nostra vita, in noi, in mezzo a noi, e poi fa questione su modi di fare, su tradizione, è una perdita di tempo, giusto? Io credo che noi ci dobbiamo fortificare negli elementi essenziali della fede. Conoscere che Gesù Cristo è il Signore, Egli è venuto, l'opera della croce è il fondamento, se noi non capiamo, non comprendiamo che Gesù Cristo si è incarnato in un corpo d'uomo, è venuto, ha pagato il prezzo, è stato crocifisso per noi, per vincere ognuno di noi, per liberarci dal potere delle tenebre, dalla schiavitù. Questa è l'opera della croce. E quindi l'opera della croce è accettare Gesù Cristo. Quando noi accettiamo Gesù entriamo nell'efficacia dell'opera della croce, cioè in tutto ciò che Egli ha compiuto, noi entriamo nel frutto. Egli ha compiuto l'opera della croce, è morto per noi, è risorto per noi. E quando l'accettiamo noi, nel nostro cuore, quando noi ci arrendiamo a Lui, accettare Gesù significa arrendersi. Io davanti a Gesù Cristo mi arrendo. Credo che Egli è l'unico vero Dio, che è il Signore, che non ci sono altri dei davanti al suo cospetto, che Egli è la verità, che Egli è la via, che Egli è la vita. Alleluia. Se non abbiamo questo, ma il resto a cosa ci serve? Se la nostra vita non è fondata sulla roccia, su Gesù, a che ci serve il resto? È solo tradizione. Noi non possiamo fondare la nostra vita sulle tradizioni, sulle usanze, su noi lo facciamo perché lo facevano i nostri avi, i nostri padri, lo facciamo noi. No. Noi dobbiamo fondare la nostra vita sulla verità, e la verità è Gesù Cristo. Ha detto Gesù, io sono la verità. Gesù Cristo è la verità. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. E quindi, che ci insegna Romani capitolo 14? Dice così, leggo il versetto 1. Dice, quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo. Non per fare discussione o parlare di opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Versetto 4. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? O il servo altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio. Cioè in questo capitolo c'è il principio, c'è un principio, quello dell'amore. Il principio dell'amore che dovrebbe condurre il cristiano nel rapporto con il suo prossimo, nel rapporto con i fratelli e con gli altri. Lode Gesù Cristo. Cosa dice qua? Ci vuole dire che noi ci dobbiamo fortificare nell'amore di Dio, nel rapporto con Dio. Il nostro rapporto deve crescere. Perché non sono le cose che noi facciamo che ci rendono, cioè le usanze, i modi di fare, che ci renderanno diversi dagli altri, ma il rapporto con Dio. Versetto 7. Poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore dei morti e dei viventi. Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Poi continua. Non ci giudichiamo. Dunque, non ci giudichiamo più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello. Qua dice, dà un'indicazione fortissima, pone un accento. Non è tanto quella che è la convinzione. Quelle che sono le convinzioni o le tradizioni. Convinzione, tradizione, comunque Dio è il Dio di tutti. Egli comunque alla fine giudicherà ognuno di noi. Quindi dice, ma tu perché vuoi giudicare ancora tuo fratello? Io sono il giusto giudice, dice il Signore. Anzi, più che giudicare, piuttosto che giudicare, non dovete porre pietra e essere una pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli occasione di caduta. Sta dicendo qua che noi, negli ultimi tempi, dice, la carità dei più verrà meno. L'amore verrà meno. Di più. Non di tutti. Oggi è più facile non credere che credere. È più facile vedere e credere nell'opera dell'impietà che credere nell'opera di Dio. Oggi chi si avvicina al Signore e crede nel Signore è un miracolo. Perché i tempi sono malvagi. Stiamo andando verso, ci stiamo avvicinando a quello che è l'incontro con Lui, sempre di più. È stato scritto 2000 anni fa questo libro, la Bibbia, il Nuovo Testamento. E parla del ritorno di Gesù, ma parlava anche nel Vecchio Testamento. Ci stiamo avvicinando, le circostanze, gli avvenimenti sono palesi, ognuno di noi può guardare, testimoniare, dire e vedere. C'è una pandemia da più di un anno che ha toccato l'umanità intera. Dopo ancora un anno le cose si stanno aggravando. Sembrava che avevano trovato il vaccino, poi sto vaccino ha un'efficacia così, poi oggi ci sono i vaccini e comunque questi vaccini non arrivano. Arrivano i vaccini ed ecco che il virus è mutato e il vaccino non si sa se funziona. ci sono le varie varianti. Altre notizie giungono dall'est che un altro tipo di virus sta toccando l'uomo. E ritorniamo al 2019, fine 2019, quando il Covid sembrava che era una cosa che era nata così. E così si sta parlando di altre problematiche. Stiamo entrando in un'altra stagione, in una stagione nuova. Credo nell'ultima stagione. Egli sta per tornare. E noi lo possiamo vedere, è il segno dei tempi. Non voglio fare polemiche da qua, ma ho visto, per dire Sanremo, agli occhi di tutti, come un decadimento purtroppo spirituale verso il negativo, che però è accettato dai più, i più lo accettano, lo condividono, lo innalzano. Ai tempi di Sodoma e Gomorra dice che il peccato era giunto. Era giunto in cielo, cioè il livello era così forte che il Signore poi decise di distruggere Sodoma e Gomorra. Ai tempi del Faraone contro il popolo di Dio, più si acuiva, più il Signore fiaccava Faraone, più si acuiva, diventava più cattivo Faraone. Poi alla fine dice, arrivò l'angelo distruttore e si salvarono solo quelli che avevano il sangue sull'architrave della casa. E il distruttore passava oltre. Noi sappiamo che Gesù torna per rapire il corpo di Cristo, per preservare il suo corpo, dice, dall'ora del cimento, dall'ora della tribolazione. Sulla terra ci sarà una grande tribolazione, ma prima di questo egli ai suoi dice, in Isaia capitolo 20, versetto 26, dice che egli ha preparato un luogo e metterà il suo popolo nelle camere che egli ha preparato. Gesù stesso dice vado a prepararvi un luogo. Ci sta preparando un luogo per preservare la nostra vita, per preservare il corpo di Cristo. Quindi che devo fare io? Devo diventare corpo di Cristo, devo essere corpo di Cristo, devo vivere alla presenza di Dio. Quindi che devo fare? Devo perseguire la santificazione, cioè significa eliminare tutto ciò che non appartiene a Lui. E come faccio? Dice, la mia natura è tendente, certo. Gesù lo sa, è morto sulla croce e gli ha mandato il suo spirito affinché ci aiuti a fare le scelte, che lo Spirito Santo, se tu scegli di fare la sua volontà, lui è con noi, lui è con te, egli è con me. Però io devo scegliere l'altruismo di Dio. Però purtroppo, che cosa vediamo? C'è un egoismo che sta toccando l'umanità. Tocca anche la Chiesa. Tu vedi, anche nelle Chiese, molti vivono con uno spirito egoistico, pensando solo a se stessi. Pensano a se stessi, alla propria vita, alla propria famiglia. E non hanno la visione di amare il prossimo. Amano se stessi più del prossimo. Non dice il Signore, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, eccetera, e poi ama il tuo prossimo come te stesso? Ma esce fuori quell'egoismo, e questo fa parte dello spirito del mondo. Perché non si ha fede nel Signore Gesù. Non si ha fede che Egli può prendersi il nostro carico. Dice, cerca il mio regno e la mia giustizia, al resto ci penserò io. chi ci crede? Sai chi ci crede? Chi verrà rapito? Ti dico una notizia. Se non ci credi, ti conviene iniziare a credere e a vincere tutti gli ostacoli per crederci. Perché se tu non credi ciecamente che Gesù Cristo è il Signore, resterai qua. È solo la tua vita poi. E chi rimarrà deve pagare col proprio sangue. E dice la Scrittura che verranno decapitati. Verrà tagliata la testa. Lode Gesù Cristo. Quindi è una scelta che noi dobbiamo fare qua, ma sono scelte che dobbiamo fare quotidianamente, scelte, perché il Signore verrà, dice, come un ladro. Non è che è un ladro, lui viene a rapire il suo corpo, ecco perché viene descritto anche come un ladro. Viene a prendere ciò che è prezioso, il corpo di Cristo. Viene a prendere i suoi. Ma chi sono i suoi? I suoi sono il corpo, il corpo. Chi lo vedrà? Chi verrà rapito? Chi udrà il corpo? E ti conviene entrare? Ci conviene? Dice, il regno di Dio è preso dai violenti e i violenti se ne impadroniscono. Devi vincere. Noi dobbiamo vincere ogni circostanza per entrare nel regno. Lot non si guardò indietro. Questo l'abbiamo insegnato ai nostri figli da piccolo. Non ti guardare indietro, neanche noi ci guarderemo indietro. Noi abbiamo voluto insegnare l'indirizzo di Dio. Oggi alla Chiesa l'indirizzo di Dio, l'indirizzo della salvezza, dell'eternità. Ma chi rimarrà indietro? Lo dice la Scrittura, chi rimarrà indietro? Quelli che non credono, quelli che vivono l'egoismo, vivono la vita intorno a se stessi e pensano solamente a proseguire nell'ambizione personale, familiare, intorno. Gesù torna. E se tu gli dici a uno di questi, Gesù torna, ti guarda con gli occhi e dice, ma fatti, fatti tuoi. Uccello di malaugurio. Sembra che gli stai profetizzando il male. Dici, ma come, io ora sto godendo, mi voglio arricchire, c'ho figli, c'ho marito, c'ho fidanzata, c'ho macchina, e tu mi dici che Gesù torna. Ti perseguitano. Dice, come hanno perseguitato i profeti. Ti perseguitano, ti guardano male. Cerca, cercate il mio regno e la mia giustizia. Il resto, io provvederò per voi, ha detto il Signore. Ci credi o non ci credi? Credere significa metterlo in pratica, perché poi queste cose vanno messe in pratica. E qui parla di un indirizzo, dell'indirizzo dell'amore. Invece di giudicare, guardate di non creare inciampa ai fratelli, alle sorelle. Vede di non essere di scandalo. Come fanno alcuni che dopo il culto, arrabbiati, gridano, si bestiano? Cioè, io dico, ma come fanno? Non sono qua allora. Il loro cuore non è qua. Ma il tuo cuore dov'è? Dov'è? Il tuo cuore dov'è? Noi dovremmo verificare dov'è il nostro cuore. Il Proverbi dice che noi dobbiamo curare e preservare il nostro cuore, perché da lì si derivano tutte le vie della vita. Cura e custodisci il tuo cuore. Cura e custodisci. Io ho conosciuto il Signore che avevo 30 anni. Ma nella mia famiglia, grazie a Dio, sono stato educato con una educazione, come dire, ferrea. Mia madre, anche se io gli nascondevo, raccontavo sempre menzogne, mi controllava tutti gli amici. E tutti i giorni avevo una predica io. Avevo una predica personale, che era riservata per me, tutti i giorni. Quando sbagliava la sera, perché io tornavo tardi, tutte le sere una predicazione. Il giorno dopo, la mattina, oh, ma come un carabiniere, sai, di quelli, ta! Eppure riuscivo a deludere. Però lei mi conosceva e sapeva. Le cattive amicizie corrompono i buoni costumi. Noi dobbiamo stare attenti a chi frequentiamo. Dobbiamo stare attenti a chi frequentiamo, affinché non cadiamo nella trappola del nemico, nella contaminazione, e perdiamo di vista la visione di Dio. E perdere di vista la visione di Dio significa perdere di vista la vita eterna. Lode Gesù Cristo. Non è una cosa indirizzata a qualcuno, è una cosa che viene dallo Spirito. Quando io devo affidare un compito spirituale alla persona a cui affido un compito, la prima cosa che io gli dico oggi: stai attento a chi frequenti. Stai attento a chi frequenti. Cioè, non aprire il cuore, apri il tuo cuore al Signore. Apri il tuo cuore al Signore, alle cose di Dio. Non aprire il tuo cuore alle cose di questo mondo, che rischi di perdere ciò che il Signore ha acquistato per te, le perle preziose della fede. Lode Gesù Cristo. Mi dice una cosa, uno, che avevo un'agenda di amicizie che pochi ho conosciuto, che avevano amici quanti avevo io. Non ero mai solo, mai. Lode Gesù Cristo. Ma il Signore vuole fare dentro di te, ti vuole portare a incontrarlo. Fratelli, i tempi sono malvagi. Non possiamo noi non parlare di queste cose, perché il Signore sta tornando. Poi ognuno è libero, non è, uno deve essere libero, ma è nella libertà che noi scegliamo. Lode Gesù Cristo. Ma giudicate piuttosto che non dovete porre a pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli occasione di caduta. Io so e sono persuaso che nel Signore che nessuna cosa è impura in se stessa. Però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità, cioè secondo l'amore. Vedi, perché parla? Perché noi, Dio a noi ha affidato una responsabilità. Noi, anche voi giovani, avete una responsabilità. Io ho una responsabilità. In chiesa e fuori dalla chiesa. Perché dovunque io vado, io porto il nome di Gesù Cristo, la testimonianza di Gesù Cristo. Quindi vengo valutato in quello che faccio, in quello che dico, come mi comporto, tutto. Ma questo non vale solo per me, vale per ognuno. Dio ha dato a ognuno. Tu hai ricevuto la grazia di Dio l'hai ricevuto. La grazia che significa? Riconoscere che Gesù Cristo è il Signore. La grazia che cos'è? E il Signore ti rivela lo scopo. Se tu sei sotto la grazia, tu conosci lo scopo. Se non conosci lo scopo per cui Dio ti ha chiamato, non sei sotto la grazia. È il peccato, perché il peccato confonde, rende i cuori confusi, le menti confuse. Chi è sotto la grazia ha la visione chiara. Chi è sottomesso al peccato è sotto la confusione. Se il peccato è che regna e domina la vita, cioè significa che ci sono posizioni negative nascoste davanti a Dio, che uno nasconde, vuole nascondere, vuole prendere in giro, no? Come? E uno è confuso, non ha la visione, non conosce lo scopo e continuamente fa domande, ma che devo fare? E che devi fare? Ma lo Spirito Santo ci rivela a ognuno e sente la certezza. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. In questo capitolo io vedo che lo Spirito Santo ci sta dicendo che noi dobbiamo avere amore, carità. Carità verso il tuo prossimo. Amore verso il tuo prossimo. Tu ti devi guardare intorno. Quando cammini, parli e fai qualcosa, ti devi guardare intorno e devi essere un esempio. Se no, quel ruolo, quella grazia che tu hai ricevuto, ti viene tolta. Dice, guai, è giusto che ci siano scandali. Dice, guarda, è scritto che ci saranno sempre scandali. Ma guai per coloro che ci sono scandali. Non è che dice, ora li mettiamo e gli diamo un premio. Guai per coloro per cui ci sono scandali, guai a loro. È meglio, dice, una macina da mulino. Cioè, meglio una morte umana che quella spirituale. Questo vuole dire. Cioè, chi crea scandalo è qualcosa di grave. Non è una cosa così. Gesù è morto per la salvezza e ci sono quelli che creano scandali. C'è l'opera contraria di Cristo. Creare scandali è l'opera contraria di Cristo. Rifletteci un momento. Sinonimo e contrario. Qual è il contrario dell'opera della croce? Scandalizzare le anime. E come si scandalizza un cattivo comportamento, mancanza di fede? Uno che riceve la grazia e si comporta male. Perché? Perché è toccato dall'egoismo, è toccato dall'orgoglio. Tutta posizione dell'uomo, idoli, dentro l'uomo. Vai ad abbattere l'idolo. La prima cosa che il Signore dice a Gedeone, dice vai ad abbattere l'idolo di casa tua. C'è un idolo a casa tua. Nella tua vita, nella tua famiglia c'è un idolo, abbattilo. Non l'adorare quell'idolo, abbattilo. Orgoglio, ira, invidia, gelosia, quello che è denaro. Qualsiasi forma la devi abbattere, adulterio. Noi dobbiamo acquisire uno stile di vita, fratelli. Quando in Romani capitolo 12, versetto 2, dice che noi dobbiamo essere trasformati, significa che dobbiamo imparare e dobbiamo sforzarci di acquisire stile di vita conforme a Cristo, stile di vita cristiano, abitudini cristiane, abitudini a pregare. No che, diciamo, la preghiera non è una perdita di tempo. do l'incarico della preghiera, se non gli sto sopra ad alcuni, non pregano più, spariscono dalle preghiere. Se non li chiami, se non li incentivi, perché pensano, perché la natura umana dice, è una perdita di tempo, non c'è fede, c'è mancanza di fede, mancanza di fede, cioè si crede nelle cose che si vedono, nelle cose che si toccano, cioè si vive come un uomo naturale. Dio ci ha chiamato a vivere un uomo spirituale, credere nelle promesse di Dio, e si realizzeranno se tu ci credi. Le promesse di Dio si realizzeranno se tu ci credi. La promessa di Dio si realizza se tu ci credi. Quella parola che ti ho dato l'altro giorno, si è realizzata nella tua vita l'altro giorno, una settimana fa? Che ti ho detto io? Si è realizzata subito? Non me l'hai detto però, l'ho visto io. Pasquale, si è realizzata da te? E quanti altri? È stata data una parola ministeriale che... profetica che si è realizzata. Se tu ci credi, il Signore realizza le sue promesse nella tua vita, si realizzano quelle promesse ineffabili, si realizzano. Noi dobbiamo vincere. E come vinciamo? Dobbiamo calpestare, fare un'azione di fede. Lo spirito di questo mondo invece arretra, ti dice arretra, vai dietro, scappa, non combattere, fatteli i fatti tuoi, persegui il tuo interesse, guarda il tuo interesse, arricchisciti, fatti ricco, ruba, sii un ladro, ruba le cose degli altri, desidera le donne degli altri, le cose degli altri. Dove ti porta Satana? A rompere il patto. Sai dove ti porta Satana? A rompere il patto con Dio. A rompere. Mentre Gesù ci raccoglie e gli disperde. Lode Gesù Cristo. E quando tu rompi il patto, il nemico gioisce. Un passo indietro e fanno festa. Noi dobbiamo andare avanti, vincere, conquistare il territorio, la terra promessa. Israele conquistò la terra promessa, sai come? Facendo azione di fede, credendo in Dio. E nei profeti, che gli annunziavano le cose di Dio, in coloro che li conducevano. Vincevano. Poi c'è stata la stagione della sconfitta. Sai perché c'era la sconfitta? Ribellione, anarchia, idolatria. Idolatria, anarchia, sconfitta. Lode Gesù Cristo. E guarda ora, nella vita dei figli di Dio, dove c'è sconfitta? Basta che vedi, sconfitta, ok, tu troverai ribellione, anarchia, peccato. E più che regno, no? Il regno di queste cose negative producono sconfitta. Dove c'è vittoria invece, guarda il frutto e vedi. Combattimento, lotta, azione di fede. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Dio ci chiama a fortificarci nelle cose essenziali, fratelli, a credere in Gesù Cristo, accettarlo come nostro Dio e nostro Salvatore, accettare lo Spirito Santo che vuole cambiare ognuno di noi, che vuole riportarci a essere figli suoi, essere conformi affinché lo Spirito Santo possa abitare dentro di noi e che Egli possa ascoltare le nostre preghiere e che le nostre preghiere si possano realizzare. Questo vuole il Signore, che si realizzino le promesse di Dio. Noi dobbiamo essere sale e luce, ma per diventare sale e luce è un processo. Qual è il processo della vita? È il processo di morire alle cose di questo mondo e a fare regnare Cristo, a fare morire le membra e fare regnare lo Spirito. Se il tuo occhio ti porta a peccare, cavalo. Se la tua mano, così dice. Che significa questo? Lo dice nello Spirito, che noi dobbiamo rinunziare a tutto ciò che ci allontana. Acquista la vita, acquistiamo la vita, fratelli. Alleluia. E per acquistarla dobbiamo credere, e per credere dobbiamo fare le azioni di fede. Azioni di fede, azioni che mostrano con chi siamo, e dobbiamo vincere tutti i giorni il nostro combattimento. Dice, non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivande, né in bevanda, ma è giustizia, pace e allegrezza nello Spirito Santo. Giustizia significa opere giuste. Il regno di Dio è fatto di opere giuste. Lo Spirito Santo dentro di noi ci porta a fare opere giuste. Non venite da me a chiedere qualcosa quando dentro di voi volete ascoltare quello che desiderate. Io sono un servo di Dio, un'autorità di Dio. Se dico una parola e poi me la contrastate, disonorate me e il Signore. Non venite da me. Venite solo. È un fatto negativo se tu vieni e poi non ti piace quello che io ti dico. Alcuni sono più furbi, non vengono, scappano. Ma quando viene e ti do una parola, come profeta, vedi come si compie. Si è compiuta. E che significa? Là sono servo e qua non sono servo. Qua sono profeta e per alcuni non sei. O sei profeta, o sei un ministero, o sei un apostolo, non lo sei. O ce l'hai, funziona o non ce l'hai. Ma io non ho voluto questo. Io non ho voluto. Egli mi ha chiamato e io ho obbedito. Io avevo detto no. Ma ho imparato a dire sì. Se avrei seguito la mia natura, io non sarei stato qua. Ma per dire sì ho dovuto imparare l'ubbidienza. Questa è la mia esperienza. Seguendo la mia natura, io avrei detto no. È più grande, non sono tagliato, non è per me, ma assolutamente. Ma dobbiamo imparare a ubbidire al Signore. Dobbiamo imparare a ubbidire alla Sua parola e a fare la sua volontà, e nella nostra vita noi vedremo le meraviglie di Dio, i miracoli di Dio. Chi è stato guarito qua? Chi ha ricevuto una guarigione dal Signore? Chi? Qualcuno dice, no, ma io... Chi ha ricevuto una guarigione? Robby, te ne ricordi una? Una guarigione. Amen. Amen. Io ora, sai che mi viene? Io mi ricordo che avevo delle verruche sul braccio, sulla mano. Sembrava tipo una lebbra. Io mi ricordo, ho pregato, abbiamo pregato, era un incontro di preghiera, ho alzato la mia mano e ho detto: io, Signore, guarisci. Dopo un po' di giorni, sparito. Sparito, una cosa incredibile. Sparito. Che poi c'era un pensiero, dice: no, ma tu chissà che cosa avevi visto, il diavolo. Io ho detto: io, diavolo, vai via, nel nome di Gesù Cristo. Perché Gesù è potente a guarire e a liberare. Chi ha ricevuto guarigione? Una guarigione vera. Una vera, vera. Vedi, sto facendo un filtraggio. Luigi, dai, datemi un microfono a Gigi. Una guarigione che onora Gesù Cristo, giusto? Amen.
Allora, pace a tutti. È una guarigione molto forte che io ho avuto.
Gira là.
Una guarigione molto forte che ho avuto. Da quanto che mi sono convertito, è stato un giorno mi chiama un fratello e mi dice di andare urgentemente col furgone a prendere la frutta, e io senza guardare niente, io portavo gli occhiali e con una forte gradazione che mi mancava molta vista, infatti ho avuto sempre problemi anche nel lavoro di precisione, di cose. E niente, prendo sto furgone e scappo a prendere questa frutta che dove che chiudeva il banco. A un certo punto mi blocco e incomincio a sudare, una fortissima paura, perché non avevo gli occhiali, avevo un furgone di 8 metri lungo, marci indietro, cose, io non potevo, io non vedevo da qua a 10 metri, come facevo più a fare? Però ho incominciato a guardare, ma là io, là fuori io ci vedo, ma io là fuori ci vedo, ma il segnale lo leggo io, come è impossibile che io leggo queste cose? E incomincio a dire: Signore, ma è un miraggio, è una cosa, andavo avanti e indietro, poi ho preso il furgone. Signore, aiutami tu ad arrivare in chiesa, perché sono nelle tue mani. Sono arrivato in chiesa, all'epoca forse il fratello Franco mi ha detto: prendi il furgone presto, scappa. E io...
Gigio, ti faccio una domanda, ma tu porti gli occhiali?
No, non porto più gli occhiali, e non potevo... voglio fare una cosa lieve, stretta. Io ero salito a Roma prima di convertirmi al Gemelli di Roma, e con le carte scritte io non potevo più saldare. Assolutissimamente, perché la mia saldatura saliva e scendeva. La mia mano un giorno vedeva con la destra, l'occhio vedeva con la destra, e quindi saliva la saldatura. Poi si riportava nell'occhio sinistro lo sforzo visivo e scendevo. Quindi non avevo mai una cosa costante di saldatura. E dal Gemelli di Roma c'era scritto che io non potevo saldare. Ora invece sono un saldatore. Senza occhiali. Amen.
Bravo. Ma questo è il Signore, avete visto? E Gigi, grazie Gigi. Gigi è uno di quelli che ha una fede che crede. Una fede vera nel Signore. Come un piccolo fanciullo. E così gli è stato fatto. Dice: ti sia fatto secondo la tua fede. Se noi abbiamo fede, noi possiamo ricevere i doni di Dio, la guarigione, la liberazione. Lui è ubbidito a un servizio, è andato a servire. Noi la domenica andiamo, noi abbiamo la mensa, aiutiamo le famiglie, abbiamo un furgone, e c'è uno che dice: se voi venite a tale orario, io ve la do, vi do delle derrate, e dobbiamo andare. A tale orario, se noi perdiamo, non solo perdiamo una domenica, li perdiamo sempre, perché lui ci caccia. E quindi il fratello gli ha detto: per favore vai. Lui è entrato, ha ubbidito. ha fatto per il Signore, Dio lo ha liberato, lo ha guarito. Vedi se conviene servire o non conviene. Luigi, ti è convenuto servire? Ti conviene servire? Ebenezer, dice, sin qui Dio ha provveduto. Conviene servire il Signore? Certo, certo che conviene. Lode Gesù Cristo. C'è qualcun altro che è stato guarito? Maurizio, io, perdonatemi, chiamo qualcuno nuovo, no, che non sento sempre. Maurizio, fammi sentire la tua voce. Ah, vai, vai, vai. Tienigli. Alzati così, ti vedono.
È successo domenica mattina, ho fatto un brusco movimento e ho avuto dolore nel petto, diciamo, nella schiena, uno strappo tipo uno strappo, dolore fortissimo. Tant'è che pomeriggio poi sono rimasto coricato a letto e non sono riuscito a muovermi. Infatti non sono uscito, non sono andato da nessuna parte, domenica pomeriggio. L'indomani era lunedì e sapevo che c'era da consegnare dal banco alimentare, diciamo, quelle persone che sono indigenti, il pacco che noi forniamo tutti i lunedì. Quindi ho pensato, o miglioro o peggioro, però secondo me il Signore mi guarirà, ho detto io. E così sono venuto in chiesa, ho iniziato a caricare la macchina e man mano che iniziavo a caricare già i pacchi sulla macchina non sentivo più dolore.
Amen.
Piano piano poi alla fine è scomparso totalmente il dolore.
Amen. Gloria a Gesù Cristo. È così, fratelli. Questa è la testimonianza di fratelli che hanno ricevuto in questi giorni guarigione e liberazione. Qualcun altro? Davide. Girati su Davide. Su papà.
Voglio ringraziare il Signore per una guarigione che ho avuto martedì scorso qui nel culto. Sono arrivato che avevo la gamba destra che era completamente fredda, ghiacciata perché ho un problema alla schiena e di circolazione, ma ringrazio il Signore che subito dopo il culto il dolore è andato via e la schiena è passata e non l'ho più avuto da allora. Gloria
Amen.
A Gesù Cristo.
Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Pina.
Allora, io ho avuto parecchie guarigioni.
Una.
L'ultima, cioè che non ho testimoniato, è della mano. Se ti ricordi, non so se...
C'è gente che non ha guarigione o si vergogna a testimoniare e c'è Pina che è piena di guarigione.
Sì, voglio raccontare l'ultimo, saranno 2 anni, era prima del culto. Se ti ricordo, ho avuto dolori fortissimi alla mano che si era piegata, che tu prima del culto hai pregato, c'erano gli anziani, ma dolori lancinanti mai avuti, e tu hai pregato subito, poi hai pregato anche l'indomani, siamo andati in ospedale con Loredana. Niente, questa mano, solo a toccarmela, io gridavo dal dolore, lo può dire Loredana, e svenivo. Io sempre quando ti vedevo, oppure vedevo gli anziani, facevo pregare, tu mi dicevi sempre la tua mano è guarita. Ho fatto il raggio, ho fatto un sacco di cose, dicevano addirittura che forse ci voleva l'intervento. Sono andata anche a Melito da quel dottore che tu conosci, mi ha detto, niente, dice, ma in qua non trovo niente, perché mano a mano questa mano, alcuni dicevano questa mano non ci piace perché è troppo
allora,
piegata.
Allora, alto. Intervengo io perché mi ricordo il fatto. Allora, lei non poteva muovere la mano, aveva la mano tipo paralizzata così.
Era piegata proprio così.
Com'è la tua mano ora? Guarda, fai vedere la tua mano, guarita.
Gloria,
guarita nel nome di... Enzo, confermi, Enzo il marito, confermi. Gesù l'ha guarita, Gesù Cristo ti ha guarito.
Amen. Io ho testimoniato sempre che sono le preghiere, perché io devo servire il Signore e il Signore mi ha guarito, mi ha liberato.
100% le preghiere, perché abbiamo pregato così tanto per te.
Amen.
La preghiera continua per Pina, che poi è stata liberata.
Ma io credevo quando tu pregavi, tu sei guarita nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
E voglio ringraziare il Signore.
Amen. Clara. Chi altro voleva testimoniare? Chi altro voleva testimoniare? Ora tutti di coraggio, dai.
Allora, gloria a Gesù Cristo. Allora, io prima voglio ringraziare il Signore perché ho chiesto preghiera per quel ragazzo che era in coma, Bruno, e oggi ci hanno dato la notizia che si sta riprendendo. E poi voglio fare una testimonianza. Io la settimana scorsa praticamente mi è successo che piano piano vedevo sempre più puntini neri davanti agli occhi e si stava tipo diventando tutto nero, incominciavo a non vedere più. Allora ho chiamato il dottore, gli ho detto: dottore, sono 2-3 giorni e sta peggiorando questa situazione che vedo puntini neri. E lui mi ha detto: signora, non va bene, dice, c'è qualcosa che non va agli occhi, deve fare urgente una visita oculistica. Ed era il martedì mattina che ho telefonato al dottore. E io ho detto: va bene, dottore, faccio questa visita oculistica. Solo che poi mi sono ricordata che la sera c'era il culto delle preghiere per la guarigione.
Ora il Signore sta guarendo. Ora, durante il culto sta guarendo, durante le testimonianze sta guarendo, perché c'è l'ambiente. Se tu credi, se tu ci credi, Dio guarisce, libera, ora, lo sta facendo ora, lo stava facendo prima, lo sta facendo pure ora. Non aspettare, dice: no, ma quando pregherà? Sto pregando, il pastore sta pregando, c'è la presenza di Dio, Dio guarisce, quando Egli è presente, Egli guarisce. Continua.
Ok. Allora, poi, insomma, mi sono ricordato, ho detto io: signore, tu lo sai, gli occhi mi servono per servirti, ho detto io, ti servo anche da cieca, però ti chiedo di lasciarmi la vista. Poi il pomeriggio non vedevo bene, avevo proprio problemi e fastidio, perché non riuscivo a vedere bene. Poi comunque sono andata a prendere Pinuccio, i fratelli che dovevano venire al culto, ho guidato, ho tolto gli occhiali, però ho guidato piano piano, di solito cammino un po' più. E siamo venuti al culto. Poi il pastore ha iniziato a pregare per le guarigioni e ha detto di imporci martedì scorso, di imporre le mani dove avevamo fastidio. Però io all'inizio pregavo per quel ragazzo.
Di mettere la mano.
Mi sono messa la mano sulla testa, ho detto: signore, ti prego per quel ragazzo perché che esca dal coma. Poi il pastore Tony ha iniziato a ridetto, imponete le mani. Allora ho appoggiato la mano sugli occhi, però ho detto io: signore, come vuoi tu, l'importante è che intanto che esce lui dal coma. Allora niente, abbiamo pregato e mi sono seduta. A un tratto non ci pensavo più. A un certo punto ho guardato la scrittura, che prima non la potevo guardare perché completamente era quasi nera, e ho visto che non c'era più, cioè ero totalmente guarita e liberata. Infatti sono andata in chiesa l'indomani mattina ci siamo visti con un gruppo che preghiamo la mattina e la sera. Ho detto: vi devo fare una testimonianza fresca. Ieri sera il Signore mi ha liberato completamente dal problema che aveva agli occhi, che loro sapevano.
Amen.
Gloria a Gesù
Cristo. Signore, grazie. Gloria a Gesù Cristo. Allora, un'altra testimonianza. Gabri in fondo. Allora, tenetevi le testimonianze, scriveteveli, che settimana prossima vi chiamo. Non mi sparite, che non venite, non mi abbassate le mani. Gabri.
Sì, allora, io mi sento, vabbè, a parte le varie guarigioni, il malessere che magari a volte c'ho, il Signore mi libera, mi ricordo benissimo, in particolare, diciamo, una guarigione che ho avuto, perché è stata una cosa molto forte per me. Perché avevo fatto un controllo durante una TAC, mi era uscita su una guancia, ora non ricordo la dicitura, comunque in sintesi risultava come una piccola massa tumorale. Io mi ricordo che sono rimasta con sto referto che mi ero fatta spiegare, e tipo la mente andava un po' qua un po' là. Subito poi ho realizzato, ho detto: io no, devo chiamare il pastore. Non so se ti ricordi sto fatto anni fa, ho detto io: devo chiamare il pastore, non l'ho detto neanche a mio marito, ho detto io: devo chiamare il pastore, devo fare pregare. E mi ricordo che ancora nell'aria ho chiamato, abbiamo pregato insieme, e mi ha detto: stasera vieni prima, non mi ricordo, forse c'era il culto, comunque, di venire a farmi ungere da te. E io sono venuta e mi hai unto, e mi hai dato parole di fede, mi ha detto: non ti preoccupare, il Signore può guarire, il Signore è con te, anche perché tu mi ripeti spesso che il Signore è con me, e io ormai faccio riferimento, e nei momenti del bisogno proprio mi ricordo le tue parole. Fatto sta che poi dovevo ritornare a fare delle ecografie. E il dottore mi faceva questa ecografia, tipo non riusciva a capire. Dice, ma signora, io non riesco a spiegarmi, ma forse ha sbattuto. E no, dottore, se io avessi sbattuto con la guancia, cioè me lo sarei ricordato. Dice, ma forse è andata dal dentista. Guardi, c'ero andata, ma tempo fa, ma non mi ha proprio toccato da questa parte. Dice, no, niente, ci deve essere qualcosa. Dice, facciamo una cosa, controlliamo le ghiandole salivari, perché a sto punto non si dava, non si capacitava. Me la fa normale, questa ecografia, me la fa a colori, cioè, sono tornata una serie di volte. Alla fine prende e mi fa, ma signora, forse magari il canale salivare, dice, era otturato. E ho detto, oddio, che bisogna fare? Mi ha detto, no signora, sa cosa deve fare? Ogni tanto si faccia degli sciacqui col limone. Cioè io praticamente che eravamo partiti da una diagnosi, diciamo, molto...
di tumore.
Sì, cioè ritrovarmi che alla fine dovevo solo semplicemente, perché poi non se l'è spiegato.
Io credo nell'opera dello Spirito Santo.
Amen.
Nella nostra vita. Dio ha il potere, a Lui appartiene il potere.
Amen.
Egli ha il potere di guarire, di liberare, di trasformare le cose. Io mi ricordo, grazie Gabri, io mi ricordo... della mamma di Demetrio, di Gabriella, che gli era stato diagnosticato da due medici che le cose erano negative. Ti ricordi Demetrio? La questione era disperata. Ma io ho sentito una parola dentro che gli dovevo dare, una parola di speranza. La parola era: Dio ha il potere di trasformare ogni cosa. Dio trasforma il male in bene. Non temere, non temete. E poi, dopo un po' di mesi, l'iter ha portato che il risultato, alla fine, l'altro giorno, diciamo, tutto negativo. Tutto negativo. Non era niente, non era nulla. Dice, ma i medici si sbagliano. E come? Sbagliano sempre con noi, sto fatto. Come sto fatto? Siamo bersagliati da errori, da ecografie, da esami. Io credo invece che Dio ha il potere, a Lui è stato dato tutto il potere, ha il potere di guarire e di liberare. Egli trasforma le cose. E noi dobbiamo avere fede nella Sua parola, fede che Egli può cambiare ogni cosa. Egli può cambiare ogni cosa e non dobbiamo disperare. Dobbiamo pregare e conquistare territori con la fede, con azione di fede. Noi dobbiamo pronunziare anche parole, parole di bene che Egli possa fare per noi, che possa compiere per noi. Dobbiamo avere pensieri negativi, pensieri di morte, di malattia, ma dobbiamo acquisire pensieri di guarigione e di liberazione. Perché Dio vuole darci guarigione e liberazione. È nel suo desiderio. Egli sulla croce non solo ci ha dato la salvezza, ma anche la guarigione. Nel nome di Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Signore, io ti voglio ringraziare, Signore, per questo tempo che tu ci hai dato. Ti voglio pregare, Signore, benedici ognuno di noi, tutti coloro che sono venuti alla Tua presenza. Tocca Tu la vita, il corpo, guarisci, guarisci e libera, Signore, da ogni malattia. Io Ti prego, Signore, che ogni malattia possa uscire fuori da ogni corpo. Ognuno che è presente, che sta ascoltando e che ha questa fede, che ci crede, la malattia deve andare via. Via nel nome di Gesù Cristo, malattia esci fuori, lascia ogni corpo, lascia ogni luogo dove c'è la presenza tua, lascia ogni luogo dove c'è la presenza di Dio, malattia devi andare via nel nome di Gesù Cristo. Digli che il tuo corpo appartiene a Cristo, digli, malattia, il mio corpo appartiene a Cristo, vai via nel nome di Gesù Cristo. Malattia, vai via nel nome di Gesù Cristo. Il mio corpo appartiene a Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Signore, ti voglio pregare anche per la liberazione, Signore. Ti voglio pregare che le anime siano sciolte da legami, da vizi, quei legami che gli spiriti immondi, gli spiriti di questo mondo, Signore, hanno fatto, che siano spezzati sulla vita. Signore, legami siano sciolti nel nome di Gesù Cristo. Ogni legame, ogni legame. Se hai problemi di legame, di schiavitù, di vizi, alza la tua mano, chiudi gli occhi e io voglio pregare per te, per la tua liberazione. Signore, io ti voglio pregare per coloro che si stanno fidando di te, di questa parola. Signore, che ogni legame sia spezzato, 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 nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Ricordati per cosa abbiamo pregato stasera, segnatelo, ricordati, è testimonia del Signore, testimonia che Egli ti ha guarito, ti ha liberato. Dai gloria al Signore, perché quando noi diamo gloria al Signore, quando noi testimoniamo dell'opera Sua, noi ci prendiamo il biglietto per la prossima opera, per il prossimo miracolo. Egli è venuto per questo, ha pagato il prezzo per questo. Gesù sulla croce ha dato la sua vita, e per le sue lividure noi abbiamo guarigione nel nome di Gesù Cristo. Signore, ti voglio pregare, benedire, benedici ognuno di noi, mandaci a casa e ripieni con il tuo spirito, con la grazia, con la sapienza. Signore, affidiamo le nostre vite a te, Signore. Benedici, Signore, i nostri cari, le famiglie che rappresentiamo. Signore, dacci tu la visione, l'unzione e la rivelazione. Padre, questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.